Riprendiamo dunque col Salmo 35, che malgrado il titolo che trovate lì, no, non c'è nessun titolo, ecco, io lo intitolerei così: ardente invocazione per il trionfo della giustizia. Cioè, si tratta di un giusto oppresso, il quale si mette a gridare al Signore. È ancora attribuito a Davide, come quasi tutti i salmi del Salterio. In ebraico c'è scritto la solita clausola, stavolta non è più al maestro del coro, ma comincia le Dawid, cioè di Davide. In ebraico le Dawid vuol dire di Davide. Diversamente dal solito, invece di cominciare con la lettura, vorrei magari dare una visione sintetica del Salmo, perché rischio poi che facendo la lettura analitica si perde di vista l'insieme. Ora, mi pare che potremmo dire che questo Salmo è la storia di un tradimento. E è un uomo, una persona, l'autore di questo Salmo, un po' come altri salmi, che si trova in una triste vicenda di tradimento. E addirittura un tradimento che finisce, sembra, leggendo, nelle aule di un tribunale. Quindi non solo è tradito, ma c'è stata della violenza psicologica e anche della violenza di manipolazione della verità, tanto da trascinare un innocente in tribunale. Certamente a noi viene già in mente Gesù, no? In fondo il tribunale, Sinedrio era un tribunale. Però qui siamo abbastanza lontani. E il salmista viene presentato proprio così, dice: ma io questi adesso che sono nemici, io li avevo considerati come fratelli carissimi. E per esprimere questa solidarietà, questo grande poeta, perché in fondo è un poeta che ha scritto questo salmo, usa, secondo l'esperienza e il modo di parlare semitico, presenta un po' un polo dell'esistenza umana, che è il dolore. I poli sono il dolore e la gioia, sono due poli dell'esistenza umana, e fa vedere che questo dolore è qualcosa che lo sconvolge profondamente, molto più pesante dell'altro polo, che è quello della gioia. Del resto anche noi, se dobbiamo fare l'elenco e come noi si svolgono le nostre preghiere, abbiamo una parte di lamentela: Signore questo, perché non quello, come mai, eccetera, eccetera, e poi raramente abbiamo il momento della gioia e del ringraziamento. E qui questo dolore non è tanto perché adesso sto male, perché mi hanno tradito, ma perché quando l'amico era malato, dice lui stesso, io vestivo di sacco, digiunavo, pregavo ininterrottamente. Addirittura c'è un modo di dire nell'ebraico per dire che ero ripiegato nella preghiera a tal punto, inchinato, che la preghiera risuonava nel mio cuore. E quasi una specie di pellegrino russo, no? Che continua a ripetere la preghiera. E addirittura quest'uomo che viene tradito dall'amico e da questi amici che erano sembrati molto affidabili, addirittura desiderava la salute dell'amico fino a piegarsi fino a terra. Infatti parla proprio di questo: mi piegavo. Addirittura diceva: li ho amati di più dei miei fratelli veri, dei miei fratelli carnali, li ho voluto più bene. E addirittura c'è una relazione ancora più stretta. Voi capite che i fratelli, per la mentalità ebraica, era quanto di più stretto c'era come parentela, no? Tant'è vero che quando vogliono sollecitare Gesù a uscire dalla casa dove si trova, perché lo volevano portare a casa, perché dicevano è diventato matto, gli parlano della madre e dei fratelli, che sono i legami più stretti, e quindi sono i legami della carne e del sangue. E quindi il salmista, in una specie di giuramento di innocenza, elenca tutti gli atti di amore che lui ha compiuto nei confronti di queste persone che ora gli stanno volgendo contro tutta la loro mancanza di riconoscenza, ma anche la cattiveria, l'ingiustizia. Allora è una preghiera questa che è piena di amarezza sicuramente, di lacrime, sono le lacrime del giusto, che però si conclude con un inno di lode, di gioia. Ricordate che c'è una dinamica che spesso si trova nei salmi, io la chiamo una dinamica pasquale, che è questa: tu parti dalla considerazione del peso della vita, le fatiche, i disagi, e poi una volta che li tiri fuori scopri che il Signore è già con te in questa situazione e finisce in un ringraziamento. Dinamica pasquale perché si passa dal Venerdì Santo, si passa attraverso l'apparente tradimento definitivo, la morte, il fallimento di tutto, e poi la risurrezione, la domenica. Quindi alla fine il Salmo diventa davvero grande è Yahweh che gode per la pace del suo servo. Cioè in fondo è un modo per dire: Signore, io sono sicuro che tu comunque non mi lasci solo. In mezzo a tutta questa situazione l'ultima parola è tua. Tu non permetti che i tuoi poveri, ricordate che questo salmo è un salmo che troveremo parecchie volte, la parola povero, la parola ani, che da tu poi diventa fuori anavim, che sono i poveri, che non sono soltanto i poveri, ma sono gli umiliati, sono quelli che vengono trattati male. Ecco, questo per darvi un po' una visione globale. Adesso cominciamo a leggerlo. Comincia così: accusa, o Yahweh, quelli che mi accusano, combatti quelli che mi combattono. Quindi è un po' un gridare al Signore: Signore, guarda, difendimi tu, io non ce la faccio più. È un po' anche il grido di Giobbe, vi vorrei leggere un passo di Martini, brevissimo, dove presenta la situazione dell'ingiusto dolore, comunque del dolore non compreso, umanamente difficile da accogliere, e dice: mi turba e mi sconvolge. Sta parlando della giustizia, Cardinal Martini, come spesso entrava nei temi molto concreti. Mi turba e mi sconvolge l'incapacità pratica, non teorica, di escogitare e attuare un sistema di giustizia penale e criminale che assicuri insieme l'incolumità e la sicurezza dei cittadini con la dovuta deterrenza per i crimini e la riabilitazione e la restituzione alla società dei delinquenti, mostrando il pieno rispetto della loro persona e dei loro diritti. Lui parte da questo dicendo: come mai noi che comprendiamo bene, perché non c'è l'incapacità teorica, ma quella pratica di riuscire a far sì che la giustizia sia una giustizia che riscatta, che riabilita, e non soltanto una giustizia che schiaccia. E poi dice: nell'uno e nell'altro caso siamo di fronte allo scandalo storico di qualsiasi giobbe del nostro tempo, uno scandalo che qualunque giobbe potrebbe rinfacciare al suo Signore. E a questo punto sale dal cuore una domanda: Dio ha forse creato l'uomo desideroso di giustizia ma incapace di realizzarla? Se davvero così fosse, in che senso si può ancora dire che è giusto il Signore dell'universo? E questa è l'interrogazione che pongo anzitutto a me, dice Martini. Cioè, ma davvero allora Dio è così? Ti lascia lì quando tu trovi l'ingiustizia? Dio non può essere così. C'è proprio la citazione di Giobbe, no? Quando Giobbe grida che la vita è una vita breve, termini incerti, dove tutto sembra crollare a pezzi, per cui non vale più la pena nemmeno di lottare. Giobbe, capite che il libro di Giobbe è un libro veramente molto forte da questo punto di vista, un libro che interroga. E allora dicevo, comincia con una serie di imperativi a Dio. Potremmo dire che i versetti 1-10, potremmo dividere in tre questo salmo, lo possiamo dividere in tre parti, in tre strofe. La prima strofa dall'1 al 10 potremmo dire che è un appello a Dio ed è un'imprecazione contro il perverso, ma non perché il perverso è da distruggere, ma perché in fondo il perverso non è se non la personificazione del male. E allora accusa chi mi accusa, combatti quelli che mi combattono, afferra lo scudo e l'armatura e sorgi in mio aiuto. Il verbo è proprio kuma, che vuol dire svegliati, cioè come, è il verbo non del sorgere, ma è proprio svegliati, il verbo che viene tradotto poi appunto nell'ebraico, nel greco, dall'ebraico viene tradotto come svegliati, destati Signore. Vedete che kuma assomiglia alla parola, vi ricordate, talità kum, che vuol dire svegliati, fagiulla, svegliati, ragazza, svegliati. Il verbo è egeiro in greco, il verbo svegliare, il verbo tirarsi su, come quando la suocera di Pietro è lì, affetta da malattia mortale, e Gesù egerze, la fece alzare, cioè la tirò su. Ecco, qui è come dire, Signore, ma adesso tu stai dormendo. Dove sei, Signore? Dormi? Ricordate, viene in mente il Vangelo, no? Gesù nella barca. Signore, non ti importa che moriamo, vedi? Eh sì, tu parli tanto di venire incontro alla gente, di aiutare gli altri, però adesso che sono nella M fino al collo, come faccio? E allora dormi, non ti importa niente che noi andiamo a fondo. E allora sorgimi, vedete che sono tanti imperativi, sorgi il mio aiuto, ed estrai la lancia e la scure, quindi datti da fare, Signore, per incontrare quanti mi perseguitano. Incontrare vuol dire venire incontro, non, perché il verbo non è contro chi mi insegue, ma per incontrare, cioè per andare incontro a coloro che mi perseguitano. Ancora un altro imperativo: di alla mia anima, più che alla mia anima, nefesh vuol dire anima, ma vuol dire vita, vuol dire la forza vitale che ho dentro. Quando, è proprio il Vangelo di oggi, di Luca, dice chi vorrà salvare la propria vita, e lì proprio in greco è psyche, che viene tradotto anima di solito, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi invece perderà la propria vita la salverà, cioè è proprio la vita piuttosto inteso come senso della vita. Quando tu attacchi la tua vita alle ricchezze, ai beni, alle cose, la perdi, ma quando tu l'attacchi a ciò che vale, allora la vita ha un senso, ha un guadagno. Questo senso è un perdere, è un guadagnare, è un dare senso alla vita. Non abbiate paura di quelli che vi uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono la psiche, che non è l'anima. Chi ti può rubare l'anima? Nessuno. Ma è la forza di vivere, la voglia di vivere. E allora, la voglia di, quando uno ti toglie la voglia di vivere, che con chi ti toglie la voglia di vivere? Il consumismo, la vita appiattita delle cose, la corsa a prendere, 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 possedere, 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 questo ti svuota dentro, e allora la tua vita diventa, dice, abbiate piuttosto paura di quelli che dopo aver ucciso il vostro corpo buttano la vostra vita nella Geenna. Che cos'era la Geenna? Era la valle dove veniva bruciata la spazzatura di Gerusalemme. Quindi nessuno sta parlando dell'inferno, Gesù sta dicendo devi avere paura di quelli che possono ridurre la tua vita a spazzatura. È quando la tua vita diventa spazzatura che allora non vale più niente e quindi sei svuotato dentro, sei ucciso. E allora, Signore, dia la mia vita, dia a me la tua salvezza, sono io. Notate bene, anziché sono io la tua salvezza, nell'ebraico c'è prima la tua salvezza, quasi a dare una impronta prioritaria, no? Cioè, tu cosa stai aspettando? La salvezza, ebbene, la tua salvezza sono io. E la tua salvezza in ebraico si dice Yeshua Tech, non dice niente, c'è dentro Yeshua, Yeshua, Chi è Josué? Gesù? Quindi Gesù è la nostra salvezza, quindi già ci sono degli accenni anche, se volete, eh? Josué è, vuol dire Gesù, e Josué Tech vuol dire la tua salvezza, che è il Tech che si attacca dopo il pronome, l'aggettivo possessivo, cioè si attacca dopo, nell'ebraico si mette dopo, come c'è Nefesh, che vuol dire la mia vita si dice Nefshi, cioè si mette dopo. Sono lingue diverse dalla nostra, no? Quindi dobbiamo stupirci. Arrossiscano e siano svergognati quelli che cercano ancora la mia anima, in questo caso c'è Nefshi ancora, perché è la mia anima, cioè sono quelli che mi, cosa cercano la mia anima? Cosa vuol dire? Mi stanno rubando la vita, mi stanno togliendo la gioia di vivere. Quando voi siete di fronte a degli amici che vi tradiscono, a dei pugnali nella schiena, a delle persone di cui non sai se ti puoi fidare o no, è chiaro che vivi male, la tua vita è amareggiata, è una vita svuotata di senso. Quindi questi cercano, cioè mi vogliono rubare l'anima, cioè la voglia di vivere. Si volgano indietro, siano confusi, cioè volgersi indietro vuol dire che perdano la strada, no? Quando uno sta prendendo una strada da una parte e poi a un certo punto si trova che sta facendo una strada opposta, cioè si volgano indietro in questo senso. E siano confusi quelli che progettano il mio male, cioè proprio il male, la gente che vuole male, c'è qualcuno che mi vuole male. E poi comincia con degli indicativi, prima, finora abbiamo fatto, Signore, fa questo, fa questo, fa questo, fa questo, fa questo, quindi è il grido di uno che è esasperato. Adesso invece ci sono degli indicativi, nell'ebraico, anche se voi trovate ancora lì, nella traduzione che vi ho dato, ci sono ancora degli imperativi, ma nell'ebraico sono degli indicativi. Saranno come paglia di fronte al vento, e il vento, la parola vento viene della parola ruah in ebraico, che vuol dire anche soffio divino, cioè di fronte al soffio della tua bocca, Signore, ricordate che la ruah Yahweh che volava, svolazzava sulle acque, no? Questo che era lo spirito, la forza di Yahweh, cioè la tua forza, Signore, questo vento, questa forza, prenda questa paglia, questi qui sono come paglia, e cosa fa quando c'è un vento come quello che c'è stasera? La porta via. Chi ferma più questo vento? Chi può rubargli le foglie? Adesso stanno cadendo le foglie dagli alberi, questo vento le porta dove vuole, no? Hai un besta lì a rastrellarle, ma ti arrivano da tutte le parti, vanno da tutte le parti. E l'angelo di Yahweh, colui che li scaccia, quindi ci saranno, loro sono come paglia, e colui che li scaccia è l'angelo di Yahweh. Cosa vi ricorda l'angelo di Yahweh? L'angelo di Yahweh è un modo per dire Dio, per dire Yahweh, è il messaggero di Yahweh. Ma ricordate Mosè, l'angelo di Yahweh si pose nel roveto ardente. Il mio angelo ti condurrà attraverso il deserto. Quindi è la presenza di Dio che ti custodisce. In fondo è come se dicesse, Signore, che tu, la tua custodia, sia davvero capace di disperderli, colui che li scaccia. Sarà la loro via come tenebra e scivolosità. Quindi questi adesso si volgono indietro, e la loro via non è più come quella che hanno fatto, che era bella. Sarà invece una vita che diventa tenebra, e quindi non ci vedi più, ma anche scivolosa. Quando uno cammina e scivola, continua a cadere e fa ruzzoloni, no? Se, dal momento che questa gente ha fatto il male cade su di loro. Siamo sempre a questa idea della giustizia immanente agli atti che tu fai. È quella che nella Bibbia viene chiamata il giudizio, si chiama giudizio e giustizia, no? Ogni tanto li trovano, no? Signore agisce secondo diritto e giustizia. Ora, il diritto è in fondo il fatto che quando tu fai il male ti cade addosso, ecco, questo è il diritto. Mentre la giustizia è la capacità di Dio di ribaltare tutto. Cioè, quando tu invece eri schiacciato, Dio ti ribalta e ti fa diventare trionfante. Quindi da una parte il diritto è per coloro che fanno il male, quindi chi sputa in cielo si sputa in testa, perché il male ti cade addosso. La giustizia invece è ciò che Dio compie per coloro che sono schiacciati ingiustamente. Sono questo Dio che agisce secondo diritto e giustizia. E mentre l'angelo di Yahweh, cioè e l'angelo di Yahweh sia colui che li incalza, quindi c'è questo angelo di Yahweh che li scaccia, loro scivolano e dietro ci sta l'angelo che li incalza, cioè l'angelo è ancora Dio, questo Dio che alla fine non permette che il male possa trionfare. E poi adesso comincia a spiegare il perché, come mai questa cosa qui, poiché senza motivo hanno nascosto per me come una fossa la loro rete. Ecco l'immagine, no? Cioè, cosa hanno fatto? Hanno scavato una fossa, ci hanno messo la rete, e loro l'hanno scavata, poi mi hanno spinto in quella rete e quindi mi hanno fatto precipitare nella fossa. Ecco il motivo. Senza motivo, ancora una volta, di nuovo viene preso la parola motivo anche nell'ebraico, senza motivo hanno scavato per la mia vita, ancora una volta nefshi, cioè mi volevano sepolto vivo, ecco, potremmo dire così, no? Cioè, hanno fatto di tutto perché io fossi finito, un sepolto vivo, uno che cade nella fossa. Verrà a lui, cioè colui che fa questo, una rovina che non conosce. La parola rovina, in ebraico, non so se sapete, rovina si dice Shoah. Conoscete la Shoah? È la rovina di Israele, no? La Shoah. Quindi, che avvenga una Shoah per loro, no? Questi hanno voluto la mia rovina e la rovina cade su di loro. E qui la giustizia che Dio mette in atto, questa giustizia che capovolge tutto il modo di pensare degli uomini, che rende diverso, scusate, la giustizia, è il giudizio, il mishpat, che Dio mette in atto, mentre la giustizia è la tzedekah, il ribaltamento, Dio che dichiara giusto, cioè Dio che ha uno sguardo diverso da quello degli uomini. L'uomo vede il misero e Dio dice no, lo metto sul trono, ha abbassato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, no? E quindi nella sua quindi verrà a lui una Shoah che non conosce e la sua rete che nascose lo prenderà. Quindi vedete, ecco, questa giustizia, questa mishpat, hai perso la rete, ci cadi dentro, hai preparato una bomba, ti esplode sotto il letto, lavoravi per giocare con i fuochi d'artificio, ti brucia la casa, cioè capite, succede ogni anno, no? Per Capodanno, tutte fabbriche di fuochi d'artificio clandestine, poi a un certo punto succede che esplodono, perché ricordate, no? Anche il libro dei Proverbi che dice chi semina vento raccoglie tempesta, ecco, questo è proprio la mishpat, cioè questa giustizia immanente nelle cose. I nostri vecchi dicevano Dio lascia fare ma non strafare, ecco. Quindi questo, il male che fai poi ti cade addosso. E poi ancora riprende ancora il tema, no? Nella Shoah cadrà in essa, quindi questo poveraccio cadrà proprio in questa rete, nella rovina. La rete che hai fatto diventerà una rovina per te, ha preparato una rovina per me e cade lui nella rovina. Ma la mia anima in Yahweh si allieterà nella sua salvezza. Ancora una volta c'è la parola che riprende il tema di Yoshua, il tema di Gesù. Cioè, capite, io sono la tua salvezza, dice Dio, ebbene, chi è la mia salvezza? È Dio. Quindi la mia anima si rallegra in Dio, si rallegra in Gesù che è la mia salvezza. Tutte le mie ossa diranno, Yahweh, chi è come te? Capite che siamo al momento in cui uno dice, meno male che io comincio a vedere che le cose non andavano come questi speravano. Sono sicuro che tu se intervieni, e vedete che al futuro, no? Tutte le mie ossa diranno, Yahweh, chi è come te? Tu liberi il misero. Perché non ho messo povero? Perché povero si dice Evion in ebraico, e misero si dice Ani, poi diventa Anavim, gli Anavim sono i miseri. Chi sono i miseri? I miseri sono gli umiliati, coloro che sono stati traditi dagli uomini, e che essendo stati traditi dagli uomini, avendo toccato con mano la fragilità dell'amicizia umana, si sono rivolti a Dio dicendo, Signore, io mi affido a te, tu sei l'unico che è la mia roccia. Ricordate Geremia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. È l'uomo che confida nel Signore, ecco il misero, l'ani. Tu che liberi il l'ani, il misero, dal più forte di lui. E il misero e il povero, di solito riprende di nuovo il tema del misero, il misero e il povero, quindi l'ani e poi l'evion. L'evion invece è colui che manca del necessario, colui che non ha neanche da mangiare, colui che deve rinunciare a tutto. Ricordate che c'era una setta presso gli ebrei, o anche nei primi cristiani erano ebrei poveri che dicevano che bisognava vivere nella povertà, un po' come i poverelli, l'eresia dei poverelli presso nel Medioevo, no? Ricordate che c'era l'eresia dei poverelli, con cui all'inizio è stato confuso un po' anche San Francesco, poi lui ha fatto capire che lui stava seguendo il Vangelo, non delle cose diverse. Allora, c'erano gli ebioniti, vedete, Evion, gli ebioniti, e quindi i poveri. Allora, e il misero e il povero, da chi lo rapina? Tu lo liberi, cioè ci sono coloro che li rapinano, quindi quelli che mi hanno fatto del male, chi sono? Sono coloro che mi rapinano, cioè mi tolgono la pace, mi tolgono la gioia di vivere, mi svuotano di ogni senso tutta la mia anima, tutta la mia vita. Versetti 11-18, dopo aver fatto questo grido al Signore, Signore fa vedere che ci sei, svegliati, fa vedere che il tuo diritto prevale sull'ingiustizia e sulla voglia di rovina. Secondo momento, versetti 11-18, è piuttosto la descrizione della amara situazione di chi sta pregando, dell'autore di questa preghiera. Quindi viene presentato effettivamente il tradimento da parte di chi si ama. Ecco qual è la cosa più grave. Io l'ho amata questa persona, queste persone gli ho voluto bene come fratelli, come parenti, e loro mi hanno pugnalato la schiena. Ecco qui l'elenco delle cose. Sorgono testimoni di violenza. Abbiamo visto che rovina si dice Shoah, adesso vi dico un'altra parola che probabilmente conoscete, violenza si dice Hamas. Vedete? Cioè i nomi a noi li leggiamo sui giornali, no? Però se quando io vi dico che Hamas vuol dire, ah ecco, adesso si capisce, i terroristi di Hamas, no? Perché vogliono la violenza. Quindi sorgono testimoni di Hamas, potremmo dire, testimoni di violenza. Di ciò che non ho conosciuto mi chiedono conto, quindi siamo a falsa testimonianza, no? Cioè, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, e lui dice, ma io non so queste cose, non conosco neanche di cosa state parlando, di cosa sta dicendo, capite? Un processo intentato contro accuse inventate di sana pianta. Quindi di ciò che non ho conosciuto mi chiedono conto, mi ripagano male per bene. Adesso vi insegno altre due parole. Il male si dice racha e bene si dice tov, che però non esiste un'altra parola in ebraico per dire bene, bello, buono, è la stessa parola, tov, e Dio vide che era cosa buona, tov. oppure la bontà, Tov. Gustate, vedete quanto è buono il Signore, tra l'altro quanto è buono, è ancora Tov, per dire che è una parola che esprime tutto ciò che è bene, che è bello, che è piacevole, che dà gioia. Quindi io davo gioia, invece del bene, del Tov che io facevo, loro mi ripagavo con il Raha. E una desolazione per la mia anima, quindi mi ripagavano con questa desolazione. Ancora una volta la mia anima vuol dire la mia vita, cioè rendevano desolata la mia vita, ancora una volta in ebraico è nafshi. Io invece, nella loro infermità, il mio vestito era un sacco. Ecco la differenza, cioè loro sono contro di me. Guarda cosa ho fatto io invece, loro erano malati, io mi vestivo di sacco, cioè per impetrare la grazia della loro guarigione. Come per un amico, come per un fratello, per me mi comportai, e chi è in lutto per la madre. Quindi io ho fatto tutto quello che dovevo fare, come se coloro che adesso mi hanno tradito fossero invece dei benefattori, fossero i miei consanguinei, i miei familiari. Piangente mi curvai, ma nel mio cadere gioirono e si radunarono contro di me i percussori, e io non lo seppi. Mi dilaniarono e non cessarono. E quindi qui vediamo come davvero c'è una perfidia, c'è tutto il tentativo di sorpresa, il tentativo di l'agire di nascosto. Naturalmente vedete che c'è un e io non lo seppi. Si radunarono contro di me e io non lo seppi, cioè hanno fatto tutto senza che io me ne accorgessi. Hanno lavorato nella notte come fa il nemico, come fa il principe delle tenebre. E ancora, versetto 16, fra gli empi derisori di focaccia e il digrignare contro di me i loro denti. Quindi questi empi, questi derisori, digrignano i denti come se stessero mangiando la focaccia, quindi come se io fossi quella focaccia croccante, per cui i denti digrignano, fanno un rumore, quindi è come se le mie ossa scricchiolassero sotto i loro denti, mi stanno facendo fuori, mi stanno mangiando vivo. Signore, ed ecco qui il grido, siamo al versetto 17, Signore, per quanto tempo starai a guardare? Strappa la mia anima dalle loro distruzioni. Ancora una volta l'invito al Signore: Signore, svegliati, Signore, perché stai lì? Perché non ti impegni davvero? Perché fai come se non ci fossi? Strappa la mia anima dalle loro distruzioni, non è una distruzione solo, dai leoncelli, l'unica mia. È proprio questo strappare, sono dei leoncelli, sono dei leoni che mi stanno dilaniando. Un po' come Davide, ricordate quando Davide dice a Saul: lasciami andare contro questo filisteo, perché quante volte io ho strappato dalla bocca dei leoni le mie pecore, e così farò anche con questo nemico, con questo filisteo, lo darò in pasto agli uccelli del cielo. Quindi, Signore, strappa la mia vita, la mia anima, la mia nefesh, la strappala dalle loro distruzioni e dai leoncelli, l'unica mia, cioè l'unica mia vita, l'unica vita che ho, Signore, tirala fuori dai denti di questi sciagurati che vogliono la mia rovina. E la conclusione di questa seconda strofa è la sicurezza che Dio agirà. Ti loderò nell'assemblea grande. Assemblea, la Kahal, quello che viene tradotto poi in greco la Ecclesia, la Kahal, l'assemblea grande, è l'assemblea di tutti coloro che credono in Dio, di tutti coloro, pensiamo al rinnovamento dell'alleanza, tutto il popolo che è una grande assemblea che grida: noi serviremo il Signore, noi esulteremo per te. in mezzo a un popolo numeroso, ti loderò. Hahale keka, ti loderò. Vedete che c'è il tema della parola alleluia. Quindi quando noi lodiamo il Signore, quando noi cantiamo alleluia, quindi io cosa faccio? Io in mezzo a un popolo canterò alleluia, cioè esulterò per quello che tu hai fatto per me. Terza parte, terza strofa, potremmo dire che questo è il ringraziamento a Dio, il quale è giusto giudice e liberatore. È giusto giudice perché? Perché lui ribalta le situazioni da come gli uomini credevano di poterle impostare. È un Dio che rimette a posto le cose e quindi io ero lo sconfitto, divento invece il vincitore. E ecco la conclusione, dunque, non gioiscano di me i miei nemici di menzogna. Sono i nemici che tirano fuori continuamente menzogne, che cercano la doppiezza. Quelli che mi odiano invano strizzino l'occhio. È lo strizzare l'occhio malizioso di chi dice: vedi che l'abbiamo fatto fuori, vedi che questo crede di salvarsi, ma noi abbiamo avuto ragione contro di lui e lo stiamo distruggendo. È proprio la cattiveria gratuita. Poiché non di pace parlano, e contro i mansueti della terra parole di inganno escogitano. Chi sono i mansueti della terra? Sono i poveri che lavorano la terra, sono i poveri contadini, quindi in fondo quest'uomo si sta qualificando: io sono un povero contadino, sono uno che non ha istruzione e questi approfittano della mia ingenuità, del mio essere povero ed essere un mansueto della terra, e allora usano parole di inganno, mi imbrogliano. Ricordate i profeti, no? Hanno venduto il povero per un paio di sandali, cioè questa astuzia che pian piano riesce a stravolgere il vero a loro favore. Spalancano contro di me la loro bocca. Ancora una volta c'è il tema del leone, della violenza, del mostro diabolico che vuol distruggere, e hanno detto ha ha, e ha ben visto il nostro occhio. Cioè, vedi com'è finita? Noi sapevamo che finiva così, ha ha. Ed ecco allora il risultato, no? Yahweh, tu hai visto, non tacere. Yahweh, non stare lontano da me. Destati e alzati per il tuo mishpat, per il tuo giudizio. Cioè, Signore, fa vedere che il male non trionfa. Fa vedere quali sono le conseguenze del male. Fa che costoro che hanno preparato la rete sappiano che chi fabbrica reti poi ci cade dentro. E quindi destati, fa vedere, svegliati, Signore, come avevamo detto già nella prima strofa, no? Kumà, destati. Per la mia causa, mio Dio, Signore. E poi giudicami secondo la tua giustizia. Gazzideca, cioè intervieni per ribaltare le situazioni. La giustizia di Dio è quella che ribalta le situazioni. I poveri sono rialzati, sono diventati forti, e invece i potenti sono stati messi da parte. Giudicami secondo la tua zideka, Yahweh mio Dio, e non godano sopra di me. Signore, fa vedere che tu sei giusto, fa vedere che tu non permetti che il male trionfi. Non dicano in cuor loro, ah ah, abbiamo respirato, cioè l'abbiamo fatto fuori, lo abbiamo bevuto come la Coca-Cola, insomma, respirare, l'abbiamo assorbito la sua anima, insomma. Non dicano, l'abbiamo divorato, quindi bevuto e poi anche divorato. Si vergognino e siano confusi insieme quelli che godono del mio male. hanno voluto il male e vi trovino invece vergogna. Pensavano di ricavarci un guadagno e in realtà hanno visto che c'è questo effetto boomerang. Ciò che hanno compiuto di male ricade su di loro. Cioè, la morte credeva di avermi ingoiato, ma è lei che è morta. Pensiamo a Gesù. C'è certamente una possibile lettura cristologica, è uno di quei salmi che vengono letti soprattutto durante la Settimana Santa. Si vergognino e siano confusi insieme quelli che godono del mio male, si vestano di vergogna e di obbrobrio quelli che si vantano contro di me. Cioè esattamente è il capovolgimento, è questa mishpat, coloro che si vantavano possano adesso invece aver vergogna. Esulteranno e gioiranno, ecco il ribaltamento. Quelli che prima soffrivano, chi sono? I poveri, gli anavim, gli ebion, e allora sono quelli che invece adesso esulteranno quanti godono per la tua tzedekah, per la tua giustizia. Cioè quelli che aspettano che tu ribalti le cose, quelli che si affidano a te, pensate a Abramo, Abramo fu ritenuto giusto perché si è affidato del Signore, allora possono rallegrarsi, possono gioire e diranno di continuo, quindi è un gridare continuo, Signore non è che ti dirò questa cosa una volta sola, non è che ti ringrazierò soltanto adesso, ma la mia sarà una lode continua, una lode perenne. E qual è questa lode? Grande è Yahweh, colui che si diletta per la pace del suo servo, perché Dio vuole la pace, il nostro Dio è un Dio di pace, non è un Dio di guerra, non è un Dio di violenza, ma è un Dio di pace, vuole che l'uomo trovi l'equilibrio e la pace. Ricordate la beatitudine, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Il nostro Dio è un Dio di pace, e coloro che operano la pace o che gustano la pace o che ricevono la pace sono figli di Dio. E la mia lingua, cioè la mia bocca, celebrerà la tua giustizia, cioè la tua tzedekah, la tua capacità di ribaltare le situazioni. Signore, io ero ultimo, io ero distrutto e tu mi hai rimesso in piedi. Io ero morto e tu mi hai fatto rivivere. E la conclusione è: tutto il giorno celebrerò, la mia bocca, la mia lingua celebrerà tutto il giorno la tua lode, cioè la Tehillah. Ricordate che i salmi sono i Tehillim, è il libro dei salmi, è il libro dei Tehillim, le lodi, è il libro delle lodi, è il libro in cui io esprimo tutta la mia riconoscenza al Signore perché Lui è capace di stupirmi ogni volta, perché non permette che il male trionfi su di me, pensate alla conclusione del Padre Nostro. Fa che il male non prevalga su di me, il famoso non ci indurre in tentazione. Già Gesù che ha pregato i salmi e che ne aveva assunto il linguaggio, certamente ci ha insegnato uno stile, un modo, anche nel Padre Nostro c'è un eco fedele nei salmi, così come nelle beatitudini.